Al centro del paradiso dantesco, dalla voce dell'avo cacciaguida, Dante ascolta la storia di antiche e nobili famiglie e si meraviglia della loro scomparsa. Ma non c'è nulla da stupirsi, gli dice cacciaguida, perché le cose umane tutte sono destinate a morire. Così è successo anche ad alcune città, un tempo gloriose e oggi scomparse, e così succederà ad altre sull'orlo della decadenza. Se tu riguardi luni e orbisaglia come sonite e come se ne vanno di retro ad esse chiusi e sinigaglia, udir come le schiatte si disfanno non ti parrà nova cosa né forte, poscia che le cittadi termine hanno. Sicuramente agli occhi di Dante doveva risultare forte il contrasto tra il piccolo comune di Orbisaglia, arroccatosi sulla collina dopo le devastazioni barbariche del V secolo, e i resti della gloriosa Urbs Salvia dei Romani, importante crocevia stradale e nucleo urbano di grande rilievo. Città della quinta regio Augustea, Picenum, Urbs Salvia fu municipio in epoca repubblicana ed in seguito, sotto Augusto, divenne colonia. L'assetto monumentale che la città conserva ancora oggi si sviluppò secondo un piano urbanistico coerente ed unitario, avviato a partire dall'età augustea e proseguito in quella tiberiana, anche grazie all'intervento di alcuni notabili locali, arricchitisi con i servizi prestati presso gli imperatori. Il parco archeologico di Urbs Salvia si estende per circa 40 ettari ed è il più importante e spettacolare delle Marche. Il percorso di visita, che si snoda in gradevoli sentieri, scende lungo il declivio della collina attraverso un comodo tracciato di circa un chilometro e ci consente di cogliere nella sua interezza la struttura di una tipica città romana. Nel punto più alto è collocato il serbatoio, che serviva a raccogliere e far decantare l'acqua proveniente dall'acquedotto prima che defluisse lungo il sistema di distribuzione della città. Il serbatoio, a quale si accede tramite uno stretto corridoio, è formato da due gallerie comunicanti, rivestite di malta idraulica, della capacità di 1000 metri cubi. Cominciando a scendere dalla collina, troviamo più in basso il teatro, uno dei più grandi d'Italia e l'unico che conservi consistenti tracce di intonaco dipinto. Fatto costruire dal console Gaio Fufio Gemino negli anni precedenti il 23 d.C., è addossato al pendio collinare secondo modalità costruttive di derivazione greca. Fu realizzato in opera laterizia con nucleo cementizio e subì dissesti già in epoca antica a causa di movimenti franosi. Il corridoio anulare che circonda la cavea era utilizzato dagli spettatori per distribuirsi nei tre ordini di gradinate, ma aveva anche lo scopo di reggere la spinta esercitata dalla collina retrostante e di drenare le infiltrazioni d'acqua. Alla sommità delle gradinate ripartite in 6 cunei è stata identificata la pianta di un tempietto che sovrastava il teatro. La scena del teatro, della quale rimangono le fondazioni, presenta al centro l'esedra semicircolare con la porta regia, cioè l'entrata in scena riservata agli attori protagonisti, e le porte hospitales ai lati. Si notano inoltre le complesse canalizzazioni e gli alloggiamenti per i macchinari di servizio. L'ampio terrazzo retrostante il palcoscenico è sostenuto su 3 lati da un poderoso muraglione. Lungo il perimetro del terrazzo artificiale si sviluppa un ampio porticato. Durante le campagne di scavo, avviate già nel XVIII secolo, al teatro furono rinvenute, tra l'altro, una testa di Apollo e 2 statue acefale conservate presso il Museo Archeologico Statale di Urbisaglia. Il sottostante edificio a nicchioni fungeva da scenografico raccordo dei vari livelli della città, cioè fra il sovrastante pianoro del teatro e il foro. L'edificio è formato da un muro con 6 ampie nicchie, aventi funzione di controspinta al terreno retrostante, ed era nascosto alla vista dalla presenza di un criptoportico, forse costituito da 3 gallerie su 2 navate, 2 delle quali ancora visibili e decorate da affreschi parietali, oggi scarsamente leggibili. Resti romani di quest'area sono stati adoperati in epoca moderna per la costruzione delle vicine case coloniche. Da notare il forno a legna, tipico accessorio degli edifici rurali della prima metà del XX secolo, costruito nei pressi del muro. Ai piedi della collina sorge l'affascinante area sacra, costituita da un tempio minore e da un grande tempio circondato da un portico, dove si possono ancora ammirare pregevoli affreschi con iconografie legate alla propaganda augustea e deliziosi riquadri con scene di animali intervallate da maschere lunari. Il tempio, dedicato alla Salus Augusta, si apriva sulla Salaria Gallica, importante via di comunicazione che collegava Ascoli ad Ancona e prospettava con grande effetto scenografico sull'area forense. Attraversando l'imponente cinta muraria, alta in alcuni punti fino a 5 metri, si raggiunge l'anfiteatro. Costruito fuori dalla cinta muraria, è uno degli anfiteatri romani meglio conservati nelle Marche. Fu fatto erigere intorno all'81 d.C. da Lucio Flavio Silva Nonio Basso, come si legge nell'iscrizione conservata nel Museo Archeologico di Urbisaglia. Flavio Silva è uno dei personaggi più importanti di Urbisaglia. Come ci racconta Flavio Giuseppe, nella guerra giudaica, egli soffocò le ultime resistenze dei giudei dopo la caduta di Gerusalemme nel 71 d.C. In particolare si deve a lui la definitiva conquista della fortezza di Masada, evento tragico che dopo uno spettacolare assedio condotto con la costruzione di fortini e terrapieni, si concluse con il suicidio collettivo degli occupati prima dell'ingresso delle truppe romane. Questi eventi sono narrati in numerosi romanzi storici ed in un famoso Colossal prodotto dalla Universal nel 1981, in cui Flavio Silva è interpretato dall'attore Peter O'Toole. L'anfiteatro di Urbisaglia si conserva per tutto il suo perimetro fino all'altezza del primo ordine di gradini. Di forma ellittica, poteva contenere fino a 5.000 spettatori. L'arena è lunga 59 metri e larga 35. I due ingressi maggiori dei gladiatori nell'arena, in origine coperti a volta, sono disposti lungo l'asse maggiore nord-sud. Quello a sud è fiancheggiato da uno stretto corridoio nel quale si può riconoscere la porta Libitinense, da dove venivano fatti uscire i morti al termine dello spettacolo. All'esterno sono ancora visibili in fondazione le basi dei pilastri sui quali poggiavano le strutture dei piani superiori a costituire un ampio porticato esterno all'edificio scenico. Oggi l'anfiteatro ospita, nei mesi di luglio e agosto, un'importante stagione di teatro classico antico, in cui la qualità degli spettacoli si abbina alla suggestione dei luoghi. La decadenza della città di Urbs Salvia, cantata da Dante Alighieri, iniziò al passaggio delle truppe di Alarico nel 408-409 d.C. Una testimonianza della situazione in cui versava Urbisaglia nel corso del VI secolo ci giunge da Procopio di Cesarea, che nella guerra gotica descrive il misero stato della città. Nei secoli successivi gli abitanti di Urbisaglia che si erano rifugiati sulla sommità della collina dettero origine al Castro de Urbisaglia. I documenti del XII secolo ci testimoniano che in quel luogo fosse già presente una fortificazione, quella rocca che ancora oggi svetta sulla piazza principale del paese. Nelle sue forme attuali, la rocca fu terminata nel 1507, dopo due secoli di dominazione tolentinate, per prevenire le ribellioni della cittadinanza insofferente al suo potere. Per la costruzione dell'edificio, furono applicate le tecniche concepite dopo l'avvento della polvere da sparo. I torrioni e le cortine sono provvisti di una forte scarpatura e a livello del piano di calpestio sono presenti le bombardiere dove venivano piazzate le bocche da fuoco. L'interno della rocca è in parte occupato dai ruderi delle precedenti fortificazioni. I camminamenti di ronda ancora percorribili erano forniti di caditoie e feritoie per il tiro ficcante e piombante. Vi consiglio di salire fino alla cima del mastio. Il panorama è magnifico e dall'alto avrete una vista di insieme sul borgo di Urbisaglia. Il centro storico è racchiuso da una cinta muraria che conserva sia le tracce di muri romani che delle mura medioevali del castello, a cui si accedeva tramite le due porte poste a Levante e a Ponente, oggi Porta Piave e Porta Trento. La chiesa più antica del borgo è la chiesa della Dolorata. Il portale in pietra bianca è di origine romana, quasi certamente proveniente da un arco trionfale. L'interno è ad una sola navata e alle pareti conserva numerosi affreschi che risalgono ai primi del Cinquecento. Vicino alla chiesa della Dolorata, lungo la traversa Piccinini, si trova il Museo Archeologico Statale di Urbisaglia. Il museo espone, oltre alle epigrafi monumentali legate alla costruzione dell'anfiteatro e a Lucio Flavio Silva, due statue a cefale di togato e di dama panneggiata, numerose monete, ritratti e frammenti di decorazioni. Ora vi consiglio di continuare ad esplorare i vicoli e le piazze di Urbisaglia per gustare i suggestivi scorci e scoprire piccole testimonianze del passato. Case che conservano archi di ingresso a tutto sesto, finestre minuscole, cornici arrotondate. Ma anche botteghe, negozi, ristoranti e aree verdi dove sedersi a riposare al fresco. Raggiungete anche il Sacrario dei Caduti, all'ingresso del paese, dove è allestito il Museo delle Armi e delle Uniformi Militari, che raccoglie cimeli di guerra dall'epoca dello Stato Pontificio alla Prima Guerra Mondiale. Ad un paio di chilometri dal paese, non dimenticate di visitare la chiesa di Santa Maria del Massaccio, in frazione Maestà, il gioiello più notevole di Urbisaglia dal punto di vista pittorico. All'interno la chiesa è completamente rivestita di affreschi e di ex voto risalenti ai secoli XV e XVI. Per gli amanti della natura, Urbisaglia conserva ancora un prezioso tesoro, la riserva naturale Abbadia di Fiastra. Percorsa da moltissimi sentieri pedonali che attraversano la selva e che costeggiano il lago Levene e il fiume Fiastra, la riserva naturale Abbadia di Fiastra offre la possibilità di immergersi in un ambiente naturale ricco e alla portata di tutti. Nel cuore della riserva, l'imponente abbazia di Chiaravalle di Fiastra, fondata nel XII secolo dai monaci cistercensi, di cui ancora si possono visitare la chiesa, il chiostro, la sala del capitolo, il refettorio e gli ambienti da lavoro, le grotte, il cellarium e la sala delle oliere. Credo che ormai non abbiate più dubbi. La visita di Urbisaglia sarà senz'altro una delle vostre migliori escursioni nella storia.